Shalom vuol dire pace. Un documentario a cura di Pia Pedrazzini. Un viaggio è sempre interessante ed anche oggi, per chi sappia viverlo, presenta o prima o poi un lato avventuroso. Un viaggio in Israele, specie se uno non si è mai allontanato oltre l'Europa, è qualcosa di più. È un'esperienza umana. Prendete l'aereo a Zurigo. Dopo poche ore fate scalo ad Atene Delfi. Il comandante vi avverte che dovete far avanzare il vostro orologio di un'ora. Ripartite e forse a causa di quell'ora che vi hanno rubato, vi sentite alle soglie di un mondo nuovo. Passa la hostess con la cena. Accanto a voi, un uomo che a Zurigo non aveva nulla di diverso dagli altri. Ecco che si mette una papalina in testa e riceve un vassoio diverso dal vostro, tutto avvolto in foglio d'alluminio. È la cena, ma kosher, pura, secondo il rito ebraico. Carni di animali uccisi in modo diverso, pane diverso, tutto un mondo che non conoscete. Poi un primo sguardo a Tel Aviv scintillante di luci. Un aeroporto, un autobus, una lingua sconosciuta. Cartelli stradali incomprensibili con i segni angolosi dell'ebraico e quelli più rotondi dell'arabo. La lotta con le lire sterline israeliane di cui ancora non conoscete il valore. Luci e case modernissime che sfilano vicino al finestrino del tassì. Il tassista, il portiere, la cameriera d'albergo che sembrano usciti da un libro di Vicky Baum e parlano tutte le lingue immaginabili di questo mondo. Peggio, molto peggio dei portieri svizzeri. I nostri poveretti si fermano all'inglese e qui invece si va dal polacco al russo, dall'arabo al cinese, in tutto più di 30 lingue per gente che proviene da 70 paesi diversi. La città più grande di Israele, che con i suoi dintorni comprende circa un sesto di tutta la popolazione ed è centro della vita sociale, economica e culturale del paese, vi accoglie con una canzonetta come qualunque altra grande metropoli moderna. Ma la canzonetta che esce da un night è cantata anch'essa in ebraico. Il giorno dopo, con un caldo da mese di maggio, e siamo di gennaio, le prime esperienze in città. Tutti vi aiutano, tutti parlano almeno una lingua europea, anche se hanno i più bei baffi tunisini o l'aria spagnolesca da Sud America. Vi colpiscono i visi. Direste che sono rappresentate tutte le razze, tutte le sfumature di pelle, tutte le stature. Sovente incontrate un soldato o una soldatessa. Anche le donne devono fare 2 anni di servizio obbligatorio. I giovani generalmente hanno un'aria fiera, orgogliosa, direi. Sono indubbiamente belli. I vecchi, molte volte, hanno un viso segnato dalle sofferenze. Quasi mai sono semplicemente sereni. Ma rimane solo un attimo per vedere Jaffa, l'antica città già abitata ai tempi dei faraoni. Ed il flash su Tel Aviv si spegne. Ci attende un'altra città. Queste sono le voci degli arabi beduini che dal deserto del Negev, nel sud di Israele, sono venuti a Beersheva, la loro capitale, per il mercato dei cammelli del giovedì. Lasciata Tel Aviv in macchina, abbiamo attraversato vastissime zone coltivate. Agrumeti, che rappresentano una delle maggiori quote di esportazione del paese. Accanto alla strada, alberi che sono stati piantati da pochi anni. È quella degli alberi, un'impresa addirittura nazionale in Israele. Nessuno ha il diritto di tagliare un albero a proprio piacimento. Deve avere un permesso speciale. Se un albero decrepito cade, al suo posto il proprietario ne deve piantare subito un altro. abbiamo visto passando i kibbutz, gli agglomerati dove la gente vive in comunione assoluta, senza beni propri. Abbiamo visto dei moshavot, villaggi rurali dove già esiste una proprietà singola. Una volta i nuovi emigranti, appena giunti nel paese, venivano distribuiti in baracche dette mahabara. Oggi invece ecco a loro disposizione quelle linde casette che vediamo all'orizzonte. In 10 anni di vita pacifica lo Stato è riuscito ad organizzarsi. Ma il Sud si avvicina. Le colture si fanno più rade. Il deserto dapprima si intuisce, poi si fa presente in tutta la sua forza. È bellissimo, ondulato, giallo terra, sfumato, si perde nell'infinito. E a un tratto, nell'immensa distesa, una città moderna e industriale. Be'er Sheva, 3.000 abitanti nel 1948, oggi ne conta 40.000. Dal deserto escono i fosfati, il rame, manganese, feldspati, mica, fluorite, cromo, zolfo, caolino, argilla, bitume e gesso. E Be'er Sheva cresce. I 20.000 beduini seminomadi percorrono con le loro tende nere una parte del paese. Per ragioni di sicurezza interna si è messo un limite alla loro libertà di movimento. Poi vengono qui a trattare i cammelli, i datteri e, come questa donna, tutta avvolta nel mantello nero, il velo sul volto, un monile d'argento tutto tintinnante. L'acquista per noi un signore che sa l'arabo. Ascoltate.
This is something great.
Oh, yes.
Kamada. Ah? Kamada.
Yes.
Ada.
Ada?
Da, Ada.
Ada, so.
Ah?
Kali, Ada.
Come.
Ashrin Lira.
Ashrin Lira. She wants 20,000.
Another much, madam.
20.
Yes,
this is how you have to sew it on another one. Ashera? Ashera lira. It's voted. Ashera lira.
Why is that the madam?
Al madam?
Al madam.
Ah, you
are. Al madam, why?
15.
Al madam.
A Be'er Sheva c'è un albergo nuovissimo, il Desert Inn. Ma ci sono anche i ristoranti dove si incontrano i soldati in licenza, gli agricoltori giunti in città per compere o i camionisti che continuano la lunga, assolata via nel deserto verso il Mar Rosso. Qui potete mangiare all'araba il kebab, il shashlik, carne tritata il primo, a pezzi l'altro, la pitta, specie di pane piatto e vuoto in mezzo, o il hummus, una salsa a base di ceci. E qui potete ritrovare tutti i tipi di gente in travista a Tel Aviv, ma senza la patina della gran città. E qui non vi dovete meravigliare se uno viene al vostro tavolo e vi chiede da dove venite, perché qui ognuno vale per quello che è, per il suo contenuto umano. Forse era così anche tra i primi pionieri del Far West. Ma un momento, vorremmo portarvi in una bottega di spezie. Lungo e stretto il locale, alcuni scaffali, un bancone, molti sacchi dall'orlo arrotolato per terra, boccali di vetro e un profumo intenso, dolcissimo, fatto di mille profumi, di sapori, di mistero. Tutto l'Oriente che vi viene incontro e vi incanta. Con antico sorriso l'uomo taglia un pezzo dal cubo di datteri pressati e ve lo porge. Sono datteri portati dai beduini. Lungo spazio di volo sopra una terra lunare. Ci pareva un'eternità, tanto il paesaggio sotto di noi ci ha incantato, ed invece è un'ora sola. Siamo tra mare, deserto, montagne gialle, violacee e rosse sul golfo di Aqaba.
Siamo nell'estremo sud di Israele e abbiamo al nostro microfono con molto piacere il comandante del porto di Eilat, il capitano Enrico Levi, il quale fortunatamente per noi parla italiano. Capitano, noi vorremmo innanzitutto chiederle quando è nato questo porto.
Praticamente dopo la campagna del Sinai nel 1957. Eilat veramente è stata conquistata ancora nel 49, però come porto ha cominciato a svilupparsi soltanto nel 57. Da zero siamo arrivati oggi, 1963, a 200.000 tonnellate di importazione e esportazione all'anno.
Con questo noi abbiamo già detto che Eilat in fondo è una delle conquiste più recenti, intendiamo anche in campo umano, di Israele.
Sì, perfettamente vero. Si può dire la città nuova di Israele.
Voi avete qui, ci hanno detto, 8.000 abitanti, di cui 2.000 bambini.
Sì, perfettamente vero. Si capisce che il clima conferisce molto alla natività.
Cioè, voi avete qui un clima perennemente dolce e molto, molto caldo d'estate.
Purtroppo molto caldo d'estate, si arriva a 47 gradi di solito.
Capitano, noi però vorremmo ancora tornare sull'importanza del porto. Qual è la funzione di questo porto nella vita economica del paese?
Per dare un'idea pratica, per essere un po' ottimisti anche, facciamo un confronto. La Francia, per esempio, è su due mari, l'Atlantico e il Mediterraneo. Israele è anche su due mari, il Mediterraneo e il Mar Rosso. I porti della Francia, per esempio, sull'Atlantico, si può dire che siano molti, ma i più importanti, Le Havre, Cherbourg, Bordeaux, eccetera, e il porto del sud è senza dubbio Marsiglia, sul Mediterraneo. Per Israele abbiamo precisamente la stessa posizione geografica. Al nord Haifa e anche un po' Tel Aviv, i due porti, e il porto del sud Eilat. Quindi naturalmente è la porta di Israele verso i mari, come abbiamo già detto, Rosso, Indiano, l'Estremo Oriente, quindi l'Australia e il Sudafrica.
Noi sappiamo che vi sono ora due strade, abbiamo anzi visto l'ultimo pezzetto proprio mentre lo stavano terminando, intendiamo dire due strade che dal centro di Israele conducono a sud, una da Sodoma, un'altra da Beersheba. Quali sono le materie che voi esportate da qui?
Il porto di Eilat è l'unico porto di Israele dove esiste più esportazione di importazione. Questo è dovuto principalmente ai tre prodotti di materia prima che vengono prodotti in Israele, e cioè fosfati, potassa e copper cement, noi lo chiamiamo, cioè una specie di rame
greggio.
Greggio, perfettamente. Questi tre prodotti vengono esportati generalmente soltanto da Eilat verso l'Estremo Oriente o verso l'Africa.
Noi sappiamo che uno dei mercati vostri più attivi è quello del Giappone.
Sì, specialmente per potassa e fosfati. In questo momento abbiamo una nave di 10.000 tonnellate nel porto che deve appunto caricare una quantità simile, cioè circa 10.000 tonnellate, di fosfati per il Giappone.
Capitano, noi vorremmo ancora da lei che l'uomo di oggi, l'uomo di domani, l'uomo moderno, un piccolo ricordo storico. Questo porto è già stato molto importante per le mine che sono qua vicino, vero?
Perfettamente, le famose mine di Salomone. Ed è importante anche per un'altra ragione, che per un italiano ha una notevole importanza. Se pare che la regina di Saba, che è venuta a visitare il re Salomone circa 3.000 anni fa, sia proprio sbarcata ad Elat, o se non proprio ad Elat, perlomeno vicino ad Elat. Quindi ha incominciato la prima stazione di passeggeri, è stata appunto la regina di Saba. Oggi abbiamo un servizio di passeggeri, una nave di passeggeri naturalmente, che va da Dar es Salaam in Tanganica fino a Elat e viceversa.
Un'ultima cosa, capitano, ci può dire quali sono i paesi che si affacciano qui all'orizzonte ad Eilat?
4 incluse Israele: l'Egitto, la Giordania, l'Arabia Saudita e naturalmente Israele.
Grazie, capitano.
Sono passati i giorni. Come in sogno abbiamo visto il paesaggio irreale del Mar Morto. A 394 metri sotto il livello del mare siamo scesi a toccare l'acqua che ha l'apparenza dell'olio e che sulla lingua brucia come fuoco. Una puntata a Ein Gedi, all'oasi dove Davide si nascose da Golia. Poi il ritorno nel deserto, accompagnati da una furiosa tempesta di sabbia. Soffia il Khamsin, parola araba adottata dagli israeliani. Un'immensa nuvola gialla all'orizzonte, sabbia sotto i denti, negli occhi, dappertutto. Attraverso la sabbia vediamo Dimona, altra città nuova industriale. Come faranno quelle donne a resistere contro la sabbia che ricopre le strade, entra nelle case, si caccia nel mangiare? Ma il nord è diverso. Strade europee, autostrade, diremmo. Odore di mare vicino per un po', poi la frontiera con la Siria. Villaggi arabi appollaiati tra colline brulle, invase dai sassi. A un tiro di schioppo gli stessi villaggi, ma di nazionalità siriana. Rimaniamo in territorio israeliano. Qui, un poco più in basso, il paese è largo solo 14 chilometri. Passano donne arabe con vesti coloratissime, velo bianco e giara sulla testa. Gli uomini sono alti, bruni, con il tipico copricapo bianco trattenuto da un cordone nero avvolto due volte. Hanno un ospedale, delle scuole, il diritto di voto. Ma qual è la loro vita? È una domanda che ci proponiamo di porre a suo tempo. Attraversiamo la valle di Yezreel, oggi un seguito di piantagioni di banane e altri frutti tropicali. Una sosta a Degania, il più vecchio kibbutz, ancora circondato dalle trincee, e tocchiamo l'acqua del Giordano. Poi Tiberiade, cittadina balneare all'aspetto, conosciuta nell'antichità quale città di studiosi. Nelle sue strade vediamo signori dall'aspetto venerando, con in capo uno strano berretto piatto, circondato da una folta e bellissima pelliccia. Questo, ci spiegano, era il copricapo dei nobili russi. Oggi gli emigrati lontani lo portano nel nuovo paese in segno di distinzione. La Galilea ondulata si fa sempre più verde. Qui vivono 200.000 arabi, in parte di religione cattolica, su circa 2 milioni di israeliani. Qui c'è Nazareth. La Terra Santa ci viene incontro con tutti i suoi ricordi. Sotto un'acqua scrosciante affrontiamo il pellegrinaggio. È finalmente iniziata la stagione delle piogge. Una voce raccolta in preghiera, il Corano letto in arabo. Forse, se avete fortuna, lo potrete sentire un giorno nella moschea di Yazar Pasha ad Akko, la San Giovanni d'Acri. Noi vi incontrammo solo un vecchio asceta rapito che ripeteva gesti rituali, separato dal mondo comune. E si tornò ad uscire fuori, nelle vie strette e tortuose del souk, dove l'acqua continuava a gocciolare dai tendoni. Accanto a noi floride ragazze israeliane e svelti bimbi arabi. Attorno a noi i tonfi degli artigiani al lavoro. Lontano, il muggito del mare in tempesta. Anche qui, tra queste mura antiche e bellissime, gente di oggi e di ieri si mescola e vive. E ci torna alla mente il breve discorso in ebraico registrato in un caffè a Beersheba.
בתוניס.
כן.
ואיך את, כמה זמן את בארץ?
4 שנים.
עם ההורים או את נשואה?
לא, עם ההורים.
עם ההורים, את לא נשואה?
לא.
ואיך, חיים פה בסדר?
בסדר גמור.
מעדיבה פה כמו שם?
פה יותר טוב.
פה יותר טוב. מעדיבה טוב. תודה רבה.
שלום.
La ragazza veniva da Tunisi. La differenza dell'ambiente non è molta. Ma il tempo stringe. A voi, Haifa. Principale porto israeliano, seconda città in grandezza, Haifa domina dalle pendici del Monte Carmelo il mare Mediterraneo. Luci e odori di mare lungo il porto, immensi stabilimenti industriali spersi in lande brulle e aristocratico silenzio nei quartieri alti della città, dove la leggenda vuole che vadano a rifugiarsi studiosi antichi e pensatori solitari. Haifa è la sola città d'Israele dove durante il Shabbat circolino gli autobus. Il Shabbat, che incomincia al calar del sole del venerdì e finisce col finir del giorno, il sabato, altro non è che la domenica degli ebrei. I giovani israeliani, quelli europeizzati, che non ammettono che Israele sia uno stato teocratico, sono fieri di questa indipendenza formale di Haifa. Gli altri, quelli legati alla religione dei padri, vorrebbero abolirla. Cesarea, fiera e bellissima come suo nome. Poi di nuovo Naharia, Tel Aviv. Prendiamo uno Sherut, questo stranissimo tassì collettivo tipico di Israele. Ed eccoci in viaggio per Gerusalemme. La città santa per tutti. Divisa in due dalla frontiera, appartiene in parte a Israele, in parte alla Giordania. Tra le montagne, a 800 metri d'altezza, tutta costruita in sasso, è una città singolare. Nel suo No Man's Land ogni tanto risuona qualche colpo di fucile. Nelle sue vie si annidano negozietti strani che contengono tutte le meraviglie dell'Oriente, dai gioielli alle armi, dai profumi ai broccati. Nei suoi caffè si parla indifferentemente il francese o l'italiano e nei suoi quartieri ortodossi i ragazzini, il capo sempre coperto, il viso smunto, due riccioli attorcigliati che scendono lungo le guance fin quasi a toccare il petto, mentre dietro i capelli spesso sono tagliati, vi guardano con grandi occhi interrogativi. Sulle colline esterne, la nuova Gerusalemme sfolgora con una università modernissima, con ministeri, uffici e con un boom di costruzioni nuove.
A Gerusalemme abbiamo avuto il piacere di essere ricevuti dal direttore del Dipartimento delle Relazioni Culturali del Ministero degli Esteri, il dottor Vardi. A lui vorremmo chiedere un panorama della vita culturale di Israele e premettere qualche accenno a quelle che sono le scuole o le possibilità di istruzione in Israele.
Israele tende a realizzare un'antica tradizione del popolo ebraico di essere il paese del libro, il paese della cultura, il paese dello spirito. Per quanto la domanda che mi viene posta esuli in un certo senso dai miei compiti ufficiali, in quanto il dipartimento di cui io sono il vice direttore e in questo momento direttore ad interim si occupa soprattutto delle relazioni culturali con l'estero, posso comunque premettere qualche parola sui problemi educativi e sul sistema di scuole in Israele, per quanto, ripeto, questo esuli dai miei compiti e dalle mie conoscenze. Tutto quello che facciamo in questo paese è per la nuova generazione, per i bimbi, e perciò essi costituiscono il centro delle nostre cure e delle nostre aspirazioni. Lo studio quindi è una delle preoccupazioni principali. I bimbi cominciano a studiare all'asilo a partire da 5 anni, c'è almeno un anno di asilo obbligatorio, ma in genere già bimbi di 2-3 anni sono all'asilo infantile. Poi vengono le scuole elementari, 8 anni di scuole elementari che costituiscono appunto la fase di studi obbligatoria per ogni bimbo in Israele fino cioè a 14 o 15 anni. Poi viene la scuola media, 4 anni di scuola media, vi sono vari orientamenti scientifici come biologia, reale o letterari. Coloro che hanno seguito alla scuola media un orientamento scientifico possono poi fare i loro studi superiori all'Istituto Tecnico che è a Haifa, che è uno degli istituti tecnici più importanti di tutto il Medio Oriente. Gli altri seguono piuttosto i loro studi superiori all'università, sia l'università principale che ha sede a Gerusalemme, sia le altre due università, l'università di Tel Aviv, un'università in Fieri che comincia comunque già a avere dei rami importanti, sia all'università religiosa di Bar Ilan, a Petah Tikva, sia per coloro che si dedicano invece agli studi scientifici puri all'Istituto Superiore per la scienza di Rehovot a nome del signor Chaim Weizmann.
Ecco terminati i nostri flash. Come in uno specchio abbiamo visto rapidissimi passare i paesaggi. Quali i segreti che dietro di essi si celano? Il Negev immenso vuole acqua per potersi popolare. L'immane condotta che dal lago di Tiberiade porterà il liquido prezioso nel deserto è in via di costruzione. Ma quando essa sarà terminata, scoppierà la guerra, ci hanno detto. La guerra perché la Siria non vuole che si tolga acqua dal lago. Nel nord vi è il problema degli arabi, dentro e fuori dei confini di Israele. Sulla costa più presente e cosciente, nel mondo che ormai non ha più nulla di pionieristico, ma è già tutto di aspetto internazionale, si pone l'interrogativo del futuro economico di Israele. A Gerusalemme stessa, gli ebrei ortodossi non riconoscono il nuovo Stato. Voluto da potenze estranee, nato dalla volontà e dalla necessità di un popolo imposto a coloro che per 2000 anni avevano abitato su quel suolo, questo paese, che in 14 anni di esistenza, comprendente due guerre, quella di liberazione e quella del Sinai, è riuscito a diventare una nazione, oggi forse vede la soluzione di tutti i suoi problemi in una sola parola: Shalom. Shalom, che è il saluto che ognuno vi porge quando arrivate, ed è l'ultima parola che si dice alla sera lasciando gli amici. Shalom, che vuol dire pace. Avete ascoltato Shalom vuol dire pace, un documentario a cura di Pia Pedrazzini.